Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi ci concentreremo sull'informazione e sulla musica in questo preciso ordine, perché da una parte ci dedicheremo a un tema, noi ci dedichiamo all'America Latina, però che riguarda direttamente l'Unione Europea e quindi tutti noi che abitiamo qui in Europa. Mi sto riferendo al mancato accordo fra l'Unione Europea e il Mercosur, cioè l'Argentina, il Brasile, il Paraguay e l'Uruguay, che dal 2005 che si sta parlando, quindi pressoché 20 anni, tuttavia non sono riusciti ad arrivare a un accordo. Le cause di questo fallimento sono tante. Le possibilità che venga firmati sono un po' meno, però almeno una pista ce l'abbiamo, che fino alle elezioni per il Parlamento europeo del prossimo giugno, di questo accordo non se ne parla neanche. E va tenuto in conto che il fallimento delle trattative fra gli europei e i sudamericani si svolge in un contesto di particolare difficoltà per le proteste dei trattori, degli agricoltori contro l'Unione Europea. Fra questi manifestanti diceva: ah, però voi ci chiedete i vincoli per l'ambiente mentre che importate banane o altri alimenti da paesi che non hanno rispetto per l'ambiente. Allora risolvete questa contraddizione. Così gli hanno detto in più di uno all'Unione Europea. Quindi noi proveremo a capire, parlando con un esperto, con un economista internazionale, qual è il punto della situazione di questo mancato accordo. Questa è una parte, mentre che la seconda parte, dicevo prima, lo dedichiamo anche alla musica questa puntata, perché parleremo su un libro di recente uscita che si chiama Sulle corde del tempo, di Jorge Coulon Larrañaga e Federico Bonadonna. Stiamo parlando di una storia degli Inti Illimani. Io a volte ci penso quale musica metto, molte volte metto musica del paese al quale ci dedichiamo in ogni edizione, però qua è diverso perché non c'è nessun dubbio che la musica che ci accompagna è degli Inti Illimani, in un CD che non è degli anni 70-80 quando erano così famosi, bensì stiamo parlando dell'anno 2006. Non farò pa' sentire Il Pueblo Unido Jamás Será Vencido, l'ho fatto in qualche altra opportunità, però sentiamo brani magari meno famosi, per così dire. Sentiremo musica, ma in nessun momento pubblicità, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, abbiamo il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa per aiutarci in modo alternativo a contribuire con questa radio. Ecco, quando sono 19:24, siamo in diretta oggi 15 febbraio 2024, questo chiarisco perché magari ci sente qualcuno in replica il 19 febbraio dalle ore 16:25, come lo facciamo ogni lunedì che siamo in replica. Se volete scriverci, fatelo a latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com è la via di comunicazione che hanno gli ascoltatori del Latinoamericando sin dall'inizio, quindi dicembre 2005, e ancora continuiamo ad usarlo, quindi scriveteci, mi raccomando, per magari volete commentare qualcosa, criticare eccetera. Siamo sempre molto lieti di ricevere anche le vostre proposte. Più una volta abbiamo preso spunto dalle proposte degli ascoltatori per scegliere i temi del giovedì successivo. Adesso sentiamo La Parte Nera, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, torniamo fra pochissimo.
Está encantada porque de sobre
Gentile ascoltatore, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano. Uno dei temi, come diciamo all'inizio, che ci interessa è la questione dell'accordo Mercosur-Unione Europea, che è molto travagliato e sempre in difficoltà, ma anche la questione del viaggio che Javier Milei ha fatto questa settimana in Italia. Però ci sono anche sicuramente delle questioni commerciale da capire, ed è per questo che chiediamo lumi al professore di economia dell'integrazione europea Gabriele Orcali. Gabriele Orcali, buonasera e benvenuto al Latinoamericano.
Buonasera a voi.
Grazie mille per la sua disponibilità, professore. Innanzitutto ci interessa capire quali sono i risultati di questa visita di Milei in Italia dal punto di vista economico, commerciale. Ci sono delle novità per quanto riguarda il commercio fra questi due paesi?
Intendo di no, insomma, non mi pare che ci siano grossi risultati da questo punto di vista, anche perché è un periodo di grosse difficoltà, come voi sapete, la rivolta dei trattori e molti degli agricoltori principalmente è legata alla paura delle esportazioni argentine, sudamericane, del Mercosur in Italia, quindi dubito che anche nei colloqui riservati ci sia stata una qualche forma di maggiore disponibilità da parte dell'Italia su questo tema, anche perché l'argomento è principalmente di questioni di rilevanza europea, no? Quindi insomma è più a quel livello che bisognerebbe guardare le cose.
Al di là della questione agricola, quali ci sono gli altri interessi che ha l'Italia sull'Argentina dal punto di vista economico, no?
Dal punto di vista economico dovete tenere presente che ci sono perlomeno diverse migliaia, diciamo, di imprese italiane che hanno attività in Argentina. Si parla di circa 15-20 mila addetti di queste imprese italiane che hanno deciso di puntare sull'Argentina.
C'è anche la Fiat.
C'è anche, beh, la Fiat ormai sappiamo che non ha molto più. Iniziative, insomma, dell'Antis, se vuole, sì, questi sono più legati e probabilmente si chiedono più garanzie per questo tipo di imprese, cosa che immagino non sia ben disponibile a dare Milei, perché è tutto nel loro interesse, insomma, mantenere questo tipo di presenza in Argentina.
E le idee ultraliberista del neopresidente argentino possono cambiare qualcosa questi rapporti oppure non influiscono per niente?
Io penso, spero insomma che influiscano molto poco, perché in realtà non vedo un grande disponibilità europea ad accettare le posizioni di Milei sui temi della gestione della politica economica, sui temi della questione dei diritti umani, eccetera. Quindi probabilmente, sai, come spesso succede, una cosa sono le dichiarazioni che si fanno in periodo elettorale, una cosa diversa sono poi la realtà, insomma, quando si arriva alla realtà, molto probabilmente molte cose si calmano, insomma, c'è molto meno disponibilità a fare rumore, insomma, no? Fino adesso sembra che Milei sia stato più interessato a fare rumore che a proporre delle politiche vere e proprie, insomma, sulle questioni economiche.
Per non parlare della dollarizzazione, no? Tema che è stato ripreso nelle ultime ore in Argentina perché è stato rilanciato, anche se si parla del 2025. Non so come la vede lei questa possibilità, professore.
È una possibilità assolutamente inesistente, io credo, no? A meno che non vogliono ritornare ai fasti negativi dei primi anni del 2000. Non si ricorderà che cosa è successo quando dittatore ministro dell'economia Cavallo aveva di fatto fatto una forma di dollarizzazione dell'economia e le difficoltà economiche per l'Argentina sono diventate veramente paurose, quindi dubito che che poi alla fine si possa fare questa stessa cosa, tenendo conto anche del fatto che ci sono adesso molti condizionamenti internazionali che limitano la possibilità per gli argentini di gestire delle politiche economiche. Dovranno fare quello che gli dice, che gli ordinerà di fare dal Fondo Monetario Internazionale, quindi sono i principali debitori. Quindi gli argentini sono abbastanza abituati, per dire la verità, insomma, non sarebbe una grossa novità per loro, ecco.
Va ricordato che all'epoca di quello che il professore ricordava, il ministro Domingo Cavallo, c'era la famosa parità 1-1, per cui uno scambio un po' fittizio fra il peso e il dollaro, mi ricordo, no?
Esatto, certo. Proprio così, ed era stato fatto con l'idea di bloccare l'inflazione. Solo che in primo momento era anche riuscita, se vi ricorderete, si ricorderà che per un certo periodo di tempo dopo questa forma di dollarizzazione l'inflazione era andata a zero, però questo a costo del crollo dell'economia, non poteva certamente reggere una parità con dollaro, insomma, no, dal punto di vista economico, la possibilità di gestire una cosa del genere andava a scapito della competitività delle merci argentine, quindi gli argentini non riuscivano più a vendere nulla all'estero, cosa che invece erano abituati a fare precedentemente.
Sì.
Voler riproporre adesso questa cosa sicuramente troverà delle forti opposizioni nel mondo economico, sono da parte degli industriali.
C'è il caso di altri pochi paesi che ho provato a fare, sto pensando al caso dell'Ecuador, non so se lei ha qualche informazione o riferimento di quello che sono stati in Ecuador o anche in altri paesi, un'idea di dollarizzare la propria economia.
Guardi, nell'Ecuador francamente non so dirle molto. So che ci sono stati diversi altri tentativi, tutti con successi molto molto limitati. L'unico caso che conosco abbastanza con un certo livello di successo è stato il caso del, se non riguarda però il dollaro ma riguarda l'euro, il tentativo del Montenegro. Montenegro è come forse sapete, circa l'euro non esiste una moneta nazionale, loro hanno legato la loro economia all'euro e l'euro è diventato la moneta che circola all'interno di Montenegro. Però dobbiamo tenere presente che prima di tutto è un paese molto piccolo e poi soprattutto che è un paese che vive di attività sull'estero, no? Spesso attività anche non perfettamente legali, quindi loro hanno tutta la convenienza a cercare di mantenere un rapporto di questo tipo, insomma, con l'Europa, pur essendo una cosa che gli costa molto, insomma.
Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, in particolare di Latinoamericano, siamo in collegamento con il professore di Politica e Integrazione Europea, Gabriele Orcali. Professore, a me interessava capire, parlare con lei anche sulla questione dell'accordo o non accordo, molto difficile, molto travagliato sicuramente, fra l'Unione Europea e il Mercosur. Va ricordato Mercosur, Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. C'è stato all'inizio di questo mese un intento di riprendere il negoziato, il round, però non è andato a buon fine, è fallito ancora, sempre rimandato. Adesso si parla che ci sarà, ma dopo le elezioni europee. Ecco, a che punto siamo su questo accordo, professore?
Noi siamo appunto ancora appunto morto.
Siamo poi in alta mare quasi.
Siamo in alta mare, proprio leggevo poco tempo fa un articolo anche divertente di un economista che diceva: ma l'accordo tra l'Unione Europea e Mercosur ricorda quel film che forse avete visto, dove c'è un signore che ogni mattina si sveglia e ogni mattina rivive la stessa giornata per anni, insomma, no? Come preso da un sortilegio, per cui si vede di proporre ogni giorno la stessa giornata dei giorni precedenti. E se noi andiamo a vedere la storia di questo accordo tra l'Unione Europea e Mercosur, vediamo esattamente questa cosa. Da quanto tempo si parla dell'accordo tra l'Unione Europea e il Mercosur? Se fate caso, se ne parla da perlomeno 20 anni, no? Mi pare che i primi approcci sono stati fatti verso il 2005, insomma, la prima parte di questo tipo di accordi. E non siamo mai riusciti ad andare avanti. Come mai, no? Ci sarà da domandarsi un po' anche questo problema, no? Come mai un accordo che non riesce a trovare un modo di andare avanti perlomeno, insomma, no? di sbloccarsi o di realizzarsi perlomeno su alcuni aspetti soltanto, no? Viene bloccato su tutto il tipo di questioni. Forse la critica che si può fare è che si è voluto fare una cosa troppo grande, invece di un semplice accordo commerciale. Probabilmente si è voluto estendere l'accordo a tutta una serie di questioni, pensi soltanto alla questione ambientale, eccetera, che ovviamente scatenano molto di più le opposizioni all'interno dell'Europa. Guardate la protesta degli agricoltori in questi giorni, non è soltanto per la paura delle importazioni dal Sud America, e anche perché non si accetta che possano entrare in Europa delle importazioni da un paese che non rispetta le stesse normative ambientali europee. Quindi in effetti non si può forse capire perché si è arrivati a questo punto, se si pensa che in Europa, forse la spiegazione è questa, si sta creando una sorta di contropotere della Commissione europea nelle materie che sono di competenza della Commissione europea, di competenza esclusiva della Commissione europea, in particolare quella commerciale. La Commissione europea cerca, a mio parere anche giustamente, di avere un ruolo fondamentale, un ruolo importante, e spinge per questo accordo con Mercosur, come con altri accordi di tipo interregionale, trovando però l'opposizione dei governi. Probabilmente è più un problema interno all'Europa quello delle difficoltà a trovare una quadra, certamente anche all'interno del Mercosur le cose non è che vadano benissimo, ma l'impressione mia è che soprattutto questa dicotomia, questo scontro tra le istituzioni europee e gli Stati membri, alcuni Stati membri, soprattutto quelli più interessati ad accordi internazionali, stanno diventando molto, molto grandi, molto forti. D'accordo, l'Unione Europea e Mercosur sta subendo questa situazione.
Ma nel caso in cui si riuscisse a arrivare, dopo tantissimi anni di trattative, ad un accordo, chi vincerebbe e chi perderebbe?
Ma dal punto di vista commerciale sicuramente vincerebbero tutti e due, credo, no? Certo vincerebbero gli esportatori di materie prime, di prodotti agricoli del Sud America, dell'America Latina, e vincerebbero gli esportatori di macchinari, di automobili, di macchine industriali, eccetera, europei. Probabilmente perderebbe qualcosa il resto del mondo, gli Stati Uniti, eccetera, cioè quei paesi che hanno avrebbero altri interessi alternativi diversi, contrastanti a quelli europei sull'America Latina. Però di fatto il problema è anche da questo punto di vista quali sono i grossi competitori dell'Europa sulla questione latinoamericana. Adesso è facile dire, no? Guardate il ruolo che sta assumendo la Cina in America Latina, e al contrario dell'Europa la Cina tira fuori soldi, e tanti soldi. Lei saprà, no? Che in Argentina, per esempio, tutte le infrastrutture necessarie per la trasporto della soia dall'interno dell'Argentina al porto di Buenos Aires, la gestione del trasporto della soia in Argentina è tutto finanziato dai cinesi, molte attività infrastrutturali sono ormai in mano ai cinesi, e c'è poco da fare dagli argentini. L'Argentina ha bisogno di avere questi finanziamenti, quindi sicuramente è interessata alla libera circolazione delle merci, a poter vendere di più, ma l'impressione mia è che sia molto più interessata ad avere finanziamenti, per le infrastrutture, per le attività industriali, eccetera, ed è difficile che dall'Europa possa ricevere la stessa quantità di finanziamenti che può sperare di ottenere dalla Cina. Tempo fa si parlava, per esempio, di un interesse di Gazprom, che era che è tuttora la principale impresa russa invece di produzione di gas, di produzione e commercializzazione di gas, per sfruttare i giacimenti di argentini, che sono molto, molto consistenti, nella zona cosiddetta della Vacca Muerta, nella zona verso le Ande, dove pare che ci siano dei giacimenti di gas naturale molto, molto elevati. Poi è successo che l'Unione Sovietica, la Russia, adesso ha dei problemi molto più grandi di questo, non se ne parla, però loro hanno cominciato ad avere un interesse concreto a sostenere la spesa per gli investimenti infrastrutturali necessari alla produzione e al trasporto del gas naturale. In Europa se ne comincia a parlare adesso, con molto ritardo e probabilmente senza più nessun interesse concreto a farlo. Quindi dobbiamo tenere conto anche di questo, no? Quanto interessati sono ancora sia l'Unione Europea che i paesi del Mercosur a realizzare davvero un accordo che principalmente resta comunque un accordo di tipo commerciale e non in maniera molto limitata un accordo su questioni rilevanti come gli investimenti industriali, gli investimenti infrastrutturali, eccetera. No? Dovremmo un po' ragionare su questo.
Quindi l'idea o la promessa di Javier Milei di non fare accordi con i paesi comunisti, principalmente la Cina, è una promessa che sicuramente cadrà nel vuoto, forma parte di queste cose che si dicono solo in campagna elettorale, no?
Ho paura di sì. D'altra parte lo stesso Milei in campagna elettorale diceva che avrebbe voluto, che avrebbe, se avesse vinto, avrebbe tolto l'Argentina dal Mercosur. Appena vinto, adesso dice no, dobbiamo rivigorire il Mercosur. Diciamo, le parole non solo di Milei ma di molti politici sono parole a cui bisogna badare fino a un certo punto, insomma, dopo si governa con quello che c'è di concreto, di importante in quel momento, insomma, sulla questione della Cina dubito che quando i cinesi arrivano con quel pacchetto di miliardi in mano Milei dica di no perché siete comunisti, insomma. Ho qualche dubbio che non si faccia, ecco.
Professore, prima di salutarla, esagerato dire che l'Argentina, ma anche altri paesi latinoamericani, è un terreno di scontro commerciale fra l'Europa e la Cina?
Lo è senz'altro, secondo me, non è uno scontro aperto, però sicuramente molti dicono che i cinesi, al contrario dei russi che vogliono conquistare il mondo con le armi, lo vogliono conquistare con i soldi, comprando tutto. E in America Latina la stanno facendo un'operazione di questo tipo, no? Stanno comprando molte attività infrastrutturali, eccetera. E questo sicuramente fa entrare in contrasto con l'Europa, come ancora di più li fa entrare in contrasto con gli Stati Uniti. Sapete, no, che uno dei problemi che suscita di più, che fa notare di più Trump nella sua campagna elettorale, è quello di contrastare l'egemonia cinese. E questa egemonia cinese ovviamente corre il rischio di esserci, anche se la Cina non è più quel motore incessantemente in moto di qualche anno fa, insomma anche loro cominciano ad avere qualche problema. Però ovviamente le risorse finanziarie che hanno a disposizione continuano ad essere molto, molto consistenti e sono interessati a utilizzarle in America Latina in maniera particolare, come lo hanno fatto già in Africa, per esempio.
Non cambierà niente nella politica dell'idea degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti non saranno sicuramente mano sulla mano su tutta questa vicenda.
Certo che no, penso di no.
Benissimo, io ringrazio tanto il professor Gabriele Orcari, lo ricordo, insegnava all'Università di Padova Economia dell'Integrazione Europea, lo ringrazio molto per la sua solita chiarezza, professore, a presto.
Grazie, arrivederci. Thank you.
19:52 minuti, andiamo avanti, gentili ascoltatori, con questa nuova puntata di Latinoamericano. Beh, nuova no, nel senso che già abbiamo superato la prima metà, però adesso siamo nella seconda metà in cui lo dedichiamo alla musica. Lo dicevamo in apertura, parleremo della band che ha influenzato sicuramente tanto la musica latinoamericana. Italia si conosce benissimo, soprattutto chi è diversamente giovane. Credo che è una storia molto, ma molto interessante quella degli Inti Illimani. E a proposito della sua storia, è uscito un libro che si chiama Sulle corde del tempo, scritto da Jorge Coulian Larrañaga e Federico Bonadona. Federico Bonabona, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
Buonasera. Buonasera.
Grazie mille per la sua disponibilità. Federico Bonabona è antropologo, insegna all'Accademia delle Arti di Frosinone, un lavoro antropologico, un lavoro storico, un lavoro musicale. Ecco, come possiamo qualificare questo libro, Federico?
Ma questo libro è un dialogo con un vecchio amico che è appunto Jorge Coulon, che è uno dei fondatori degli Inti Illimani, che io ho avuto la fortuna di conoscere da bambino nel 1973 e abbiamo stretto un'amicizia che è durata più di mezzo secolo. E quindi più che un lavoro antropologico è un lavoro sulla memoria, sui ricordi, sui... Jorge mi ha raccontato come sono nati gli Inti Illimani e mi ha raccontato tutta una serie di storie che, diciamo che questo è un libro di storia nelle storie, ecco, è un libro in cui ci sono tantissime storie che si aprono come delle scatole cinesi.
A me interesserebbe capire degli Inti Illimani, sempre lo abbiamo collegato naturalmente alla politica, all'esilio, a Pinochet e tutto quanto, però esiste un Inti Illimani senza la politica?
Sì, esiste Inti Illimani senza la politica. Inti Illimani, secondo me, secondo la mia interpretazione, sono un fatto artistico totale, per cui c'è naturalmente la politica, ma sostanzialmente c'è la musica, c'è la presenza scenica. Per molti anni gli Inti Illimani hanno indossato un poncio rosso, c'è la ricerca...
È molto interessante il discorso del poncio rosso, no? Magari se ha voglia dopo ce la racconta. Prego, continui.
Certo,
pure.
Certo. Hanno fatto una ricerca etnomusicale, per tanti anni alle loro spalle, quando si esibivano, la brigata Ramona Parra o la brigata di muralisti Pablo Neruda dipingeva degli straordinari murales appunto alle loro spalle. E poi i testi, la raccolta di canzoni di tutto l'America Latina. E quindi secondo me si può e si deve parlare di Inti Illimani anche senza politica. Almeno senza la politica legata al golpe, legata a Pinochet, perché la politica poi per fortuna non è solo quello. Anche la stessa, anche lo stesso uso di alcuni strumenti musicali come appunto per esempio il charango, la quena, i sikus, durante il regime di Pinochet furono proibiti, quindi alla fine diciamo che è difficile restare proprio completamente al di fuori della politica, ma come l'hanno dimostrato i recentissimi fatti al Festival di Sanremo, molto banalmente, nel senso che voglio dire che con questo che la politica poi c'entra sempre con le nostre vite, anche quando non ce ne accorgiamo.
Certamente.
Comunque, nel caso degli Inti Illimani assolutamente si può parlare di loro anche senza la politica.
Certamente. Poncho Rojo.
Gli Inti Illimani iniziano a indossare questo poncho rosso, bellissimo peraltro, su suggerimento della madre di Jorge, un altro gruppo in quegli anni, alla metà degli anni 60, seconda metà degli anni 60, in Cile, indossava un poncho, il Quilapayún, un poncho nero, o stava per indossarlo, questo non ne sono sicuro. E il poncho è l'indumento del campesino, è l'indumento del bracciante che lavora, fatica la terra per una paga misera quotidiana, è l'indumento dell'umile. E quindi anche in questo caso è, diciamo, un gesto politico quello di indossare il poncho. Indossare il poncho in un contesto in cui le canzoni di moda in quella seconda metà degli anni 60 in Cile raccontavano del ruscello che scende dalle Ande, le cime incontaminate, ma non guardavano chi lavora la terra, appunto il bracciante, i contadini, i campesinos. E invece il poncho sta proprio a simboleggiare anche quell'aspetto, diciamo, della realtà fondamentale, quindi non solo il campo di grano giallo bello, ma anche appunto la fatica di chi la terra la lavora.
Va ricordato che è un'indumentaria che non è legata soltanto al Cile, bensì anche a altri paesi del Sud America, giusto?
Assolutamente, assolutamente. Sì. Non l'hanno inventato certo gli indigeni, il poncho come indumento scenico.
Certamente. Adesso sentiamo un breve frammento di una parte che ci ha mandato Sergio Leo, che è un amico, che è un musicista, che anche lei conosce molto bene,
sì,
che ha fatto questo brano della musica da quelle parti, no? Sergio è stato un paio di mesi fa anche qui allo studio di Radio Cooperativa, ci ha suonato al vivo, adesso non l'abbiamo al vivo, però almeno una sua registrazione.
Ah.
E con chi ha suonato questo brano, Sergio Leo?
Lo abbiamo suonato insieme.
Esattamente. Vuole dirci il brano, come si chiama?
Questo è Studio Paracharango di Núñez. E lo abbiamo suonato la settimana scorsa a Padova, all'Istituto Sculpture, e dove abbiamo presentato Sulle corde del tempo davanti a 150 studenti del quinto anno. Io ero convinto che avremmo annoiato terribilmente il nostro pubblico, invece con mia somma sorpresa.
Ma perché lei pensa che questa musica non piace ai giovani? Perché era così pessimista prima?
Perché da una parte, perché sì, noi non abbiamo suonato tanto, anzi abbiamo suonato poco. Se Sergio avesse suonato di più, probabilmente era la presentazione di un libro che indubbiamente ha anche a che fare con la politica, quindi io avevo tutta una serie di pregiudizi che per fortuna sono stati abbondantemente sconfessati. È stato, direi, un successo, sì, insomma, posso dirlo, è piaciuto.
Tanto speranza anche perché sei giovani, giovanissimi direi, perché stiamo parlando delle scuole medie o superiori, piace questa musica, magari dà qualche speranza per il futuro, è così questo?
Penso di sì che c'è una speranza per il futuro, e in realtà i giovani bisognerebbe conoscerli direttamente e non farsi raccontare, quindi mea culpa.
Ah, questo è interessante. Allora, che altro possiamo aggiungere sul libro, sulla storia degli Inti Illimani, qualche episodio della lunghissima storia degli Inti Illimani che l'abbia particolarmente colpita?
Questo libro l'abbiamo scritto con Jorge durante la pandemia. Per la prima volta Jorge restava a casa per più di 15 giorni e dal 73 non accadeva questo miracolo. E quindi abbiamo avuto tempo per scriverlo, lui in Cile e io in Italia. O meglio, più che scriverlo, è stato un grandissimo dialogo a distanza. E io mi pregio di aver fatto parlare Jorge quasi senza fare domande, o comunque non domande strette. E Jorge ha una capacità ellittica di raccontare, molto affascinante, e grazie a questa, diciamo, disponibilità sono venute fuori tutta una serie di episodi che altrimenti probabilmente non sarebbero usciti. Quello che mi ha colpito di più è che nel 1982 Jorge ha ricevuto la telefonata di Malcolm McLaren, marito di Vivienne Westwood, la stilista Vivienne Westwood, e manager dei Sex Pistols, il gruppo punk per antonomasia. Ecco, nell'82 in Italia gli Inti Illimani già non avevano più il successo degli anni precedenti, invece era esplosa una sorta di moda andina, della musica andina, in Gran Bretagna, perché gli Inti Illimani avevano composto la colonna sonora di un documentario della BBC che ebbe molto successo, Flight of the Condor, e Malcolm McLaren chiede un incontro a Jorge per proporre agli Inti Illimani di diventare testimonial di una linea di moda andina, e quindi il manager dei Sex Pistols, della musica punk, della musica quasi del rumore, incontra invece il gruppo cileno molto raffinato, con delle, appunto, composizioni estremamente colte, ancorché popolari. Naturalmente alla fine di questo pranzo, in cui Malcolm McLaren ha chiesto a Jorge di fare da testimonial a questa linea di moda andina, Jorge, da buon comunista, gli ha detto di no, che non se ne parlava. E questo mi sembra un episodio molto interessante, anche molto divertente, e anche per così far capire che la musica non funziona a compartimenti stagni, ma appunto è fatta da produttori, interessi, passioni, che possono spesso e volentieri anche incrociarsi e contaminarsi.
Gli Inti Illimani sono sfuggiti dalla dittatura di Pinochet, ma poi c'era anche un cantante che non ce l'ha fatta. Mi sto riferendo a Victor Jara, ucciso dal pinochetismo poco dopo il colpo del 11 settembre 73. Qual è stata l'influenza di un cantautore grandissimo come Victor Jara sulla musicalità degli Inti Illimani?
È stato un'enorme influenza. Victor Jara è stato uno dei pilastri e dei fondatori della nuova canzone cilena, che è quella che caratterizza gli Inti Illimani e che caratterizza un po' tutta quella storia, lui e Violetta Parra. Victor Jara insegna agli Inti Illimani, per esempio, a mettersi in scena. Victor era un regista teatrale, era un attore, oltre ad essere un musicista, un cantautore, un compositore e un militante comunista.
Quindi le aveva tutte per essere ucciso per la dittatura, diciamo che dava il profilo ideale quasi.
Le aveva tutte per essere ucciso e per essere un martire, e il suo martirio, perché di questo si è trattato, e inizia praticamente l'11 o il 12 settembre, quando viene arrestato, viene portato al Stadio Nazionale e insieme ad altre migliaia di persone. Quando viene riconosciuto viene torturato gravemente, rompono le dita della mano, delle mani tra le altre cose, perché lui suonava la chitarra ovviamente, e giocano alla roulette russa con lui dopo averlo torturato e alla fine lo crivellano di colpi. La moglie John Hara, morta di John Carner Hara, morta di recente a 98 anni qualche mese fa, ha riconosciuto il corpo di Victor e racconta che in lui c'era una sorta di sorriso, quindi nonostante le torture e l'orrore che ha dovuto subire, e a me piace credere che sia effettivamente andata così. Dicevo che Victor Jara insegna agli antigimani a mettersi in scena, gli diceva: se cantate una canzone di lotta come canzone del poter popolar non potete esibire un corpo dimesso, se, così come se cantate una canzone d'amore non potete essere marziali. Cioè dovete, il vostro corpo, la disposizione sul palcoscenico deve seguire il sentimento che voi volete comunicare con le vostre canzoni.
Siamo quasi in chiusura, però un secondo di questo brano che lei ha appena nominato, Canzone del Poder Popular, lo sentiamo. Prima di salutarci, volevo chiedere gentilmente quale eredità lasciano gli Intilimani.
Allora, intanto gli Intilimani suonano e cantano ancora e fanno tournée internazionali.
Lasceranno, mi correggo, prego.
Secondo me, essendo un gruppo che suona da più di 55 anni, le eredità sono tante e sono legate alle varie decadi. E è difficilissimo dire quale eredità. Io direi la capacità di mettere insieme tutta una serie di pezzi, di brani, di canzoni molto molto diverse tra di loro. Cioè cantare il Rin dell'Angelito di Violetta Parra e il Pueblo Nido di Sergio Ortega, riuscire a veramente integrare nel loro repertorio vastissimo tutta una serie di canzoni diversissime tra di loro, la musica andina, come disse Lucio Dalla, che è noia mortale, che non è affatto noiosa, e la canzone impegnata, la canzone d'amore con la canzone di lotta. Questa è, secondo me, forse l'eredità più importante che così all'impronta mi viene da dire.
Ottimo, io ringrazio tanto veramente perché ci ha portato un po' di cultura, un po' di musica, un po' di storia dell'America Latina, Federico Bonadonna, che insieme a Jorge Culón Larrañaga hanno scritto Sulle corde del tempo, una storia degli Intilimani, edito da
Edicola Edizione.
Ok, grazie per la precisazione e bocca al lupo con questo libro, naturalmente, che spero grazie. Che desti un po' l'interesse di più di un ascoltatore. Grazie, alla prossima, grazie, Federico.
Grazie.
Toda una vida me estaría contigo.
È arrivato, gentili ascoltatori, il momento di concludere con la puntata del 15 febbraio 2024.
Però junto a ti.
Se volete scriverci lo potete fare al latinoamericando@gmail.com. Ripeto, al latinoamericando@gmail.com. Stiamo concludendo con la puntata 914 di Latinoamericando. In questa trasmissione che siamo partiti il primo dicembre 2005, quindi da un paio di mesi che abbiamo compiuto i 18 anni e noi pensiamo andare avanti, ma per farlo dovete contribuire con il conto corrente postale 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 135 131, Padova. Il Lead Bank con il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Adesso noi ci salutiamo, però voi continuate l'ascolto della cooperativa, perché prima sentiremo un po' di buona musica, poi sentiremo le repliche della giornata odierna, quella che sta concludendo. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.1 per Padova e 97.2 per Bellunese e Feltrino, e poi naturalmente sullo streaming e sul DAB.
No me importa.
Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.
Pero junto a ti.